scusa per il... di quanto sì. È andato fuori?
Qualche minuto, ma avevamo massimo.
Grazie Vincenzo, una presentazione estremamente interessante, molto appassionata anche. E devo dire, da Cermen è difficile riuscire a fare l'enforcement ai tempi quando il tuo speaker gira armato e alle stellette, quindi diciamo che insomma hai sforato di qualche
grazie
minuto.
Per la tua bontà.
Scherzi a parte. Allora, da una visione del territorio, del controllo del territorio da parte di una forza anche di polizia e non solo, quindi pensare alla sicurezza come tutela contro qualcuno che ce l'ha con noi, mettiamola così, però passiamo a una safety, una sicurezza contro qualcuno che non necessariamente ce l'ha con noi, gli eventi naturali, a meno che non ci mettiamo nell'ottica degli anglosassoni che chiamano act of God anche gli eventi naturali, col risultato che diciamo abbiamo soltanto una fonte di minaccia che comprende anche il Padre Eterno, e quando il Padre Eterno ce l'ha con te ovviamente magari hai anche dei problemi. Ma hai parlato di coordinamento fra le varie forze, di interoperabilità delle strutture, e credo che questo sia proprio il tema dell'ingegner Maria Cavaliere, dirigente dell'Ufficio per i Servizi Informatici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile. A lei la parola, ingegnere.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto che voglio diciamo rendervi partecipe è proprio il discorso della interoperabilità tra gli enti di soccorso, anche perché pensare oggi, magari i miei compagni di questo tavolo, a destra il dottor Galli e a sinistra il dottor Calabrese, mi daranno testimone del fatto che quando accade un evento, una emergenza, non c'è mai l'unilateralità della gestione dell'emergenza, nel senso che la messa in sicurezza del cittadino che sta chiedendo soccorso spesso avviene proprio con la concomitanza dell'intervento di più enti. Proprio per farvi rendere conto, vediamo un attimo, ok, va avanti, quello sotto, è al contrario, ok, vediamo, ok. Allora, le tipologie di intervento su cui noi diciamo interveniamo sono veramente le più svariate. Si inizia dal soccorso al gattino fino all'emergenza, alla macro emergenza, ci ricordiamo benissimo quando è accaduto nel 2016 il terremoto e il sisma che ha coinvolto il centro Italia, che ancora oggi ci sono degli strascici in merito proprio agli interventi e alle richieste di soccorso che la popolazione ha richiesto in quel periodo. Fino agli incidenti stradali, che vanno dall'incidente della vettura fino ai mezzi di trasporto di sostanze pericolose o sostanze infiammabili, e non oltre, anzi proprio stamattina venendo qua leggevo diciamo uno degli interventi che ci ha coinvolto, il deragliamento di un treno regionale nella provincia di Torino. E proprio per dare un'idea, no, di quando è il nostro impegno sul territorio, soltanto nel 2017 abbiamo registrato circa un milione di richieste di intervento. Ma per capire, anche se un accenno è stato fatto un attimo fa, come vengono gestite le richieste di soccorso, no? L'Italia oggi si muove su due strade, anche se già dal 2008 l'Italia avrebbe dovuto aderire a pieno titolo alla gestione delle chiamate, al numero unico delle emergenze 112, ma ora vi farò vedere qual è lo stato dell'arte fra poco in Italia. Questo perché abbiamo due tipi di modelli attualmente che coesistono. il modello tradizionale dove appunto la centrale operativa del Corpo Nazionale, ma così come quella dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del 118, ancora continua ad essere, a svolgere la doppia funzione di call taker e di dispatcher. E questo è proprio il modello ancora vigente in alcune regioni, in alcuni comandi provinciali. Notate come l'interfaccia, no? Per come noi siamo strutturati, abbiamo l'attività di soccorso, quindi gli uffici periferici che coprono le richieste di soccorso a livello provinciale quando si tratta di una micro emergenza, e qualora diciamo l'emergenza possa abbracciare più province, interviene come attività di coordinamento e di indirizzo la direzione regionale. E nel caso proprio di macro calamità, raccontavo prima il sisma del centro Italia, ma anche lo scorso anno, quando diciamo l'intera Italia è stata diciamo interessata da incendi di bosco che hanno proprio coinvolto la migrazione o comunque di risorse, di uomini e mezzi da regioni diciamo non soggette a tale calamità verso altre regioni, proprio per rinforzare e dare delle risposte più tempestive e immediate alla popolazione, e soprattutto finalizzato alla riduzione proprio del danno conseguente al verificarsi degli incendi di bosco. In questo caso l'attività di coordinamento viene diciamo garantito a livello centrale dal centro operativo nazionale. La situazione invece, vediamo un attimo se ok, no, sono andata indietro, ok, così. Questo invece, ecco, invece questo è il sistema, la gestione delle chiamate. Con il sistema, con il modello 112, NUE 112, quindi abbiamo in pratica una centrale di risposta di tipo laico perché appunto l'operatore non ha alcuna specializzazione per quanto riguarda le competenze specifiche in materia di soccorso tecnico urgente o di sicurezza sanitaria o di sicurezza di security del cittadino. Quindi ad oggi l'operatore del 112 semplicemente riceve una serie di richieste di intervento, effettua un'attività di verifica sulla veridicità della richiesta di soccorso, individua qual è l'operatore di soccorso competente per gestire quella particolare emergenza e smista quindi quella chiamata all'ente di soccorso competente, e lì ci siamo un po' tutti. Devo dire che oggi abbiamo il 112, 113, 115 e 118, ma so che altri enti stanno cercando di inserirsi come PSAP 2, perché il modello è il PSAP di livello 1 costituito dalla CUR 112, e il PSAP 2 invece sono gli enti di soccorso che poi devono gestire la richiesta di intervento con le proprie risorse e mezzi. Stavo dicendo, ecco, proprio una richiesta degli ultimi giorni, la Capitaneria di Porto, proprio per gli interventi di soccorso a mare. Il Corpo Forestale Regionale della Sicilia, proprio per la gestione di eventuali di particolari interventi legati all'incendio boschivo, e c'è anche la protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, proprio per diciamo contribuire attivamente e soprattutto essere allertati diciamo tempestivamente in merito a un eventuale loro intervento. Tra l'altro verrà istituito proprio nei prossimi giorni con questi attori un apposito tavolo tecnico proprio per diciamo disciplinare e analizzare le tipologie di intervento. Questo perché è importante? Perché l'operatore laico della cura deve avere la certezza, per quanto possibile, di individuare in tempi immediati, e si parla di 7-8 secondi, di individuare in tempi brevi, quindi, chi è l'ente competente. Detto questo, già si è parlato, no? Delle modalità di trasmissione di queste richieste di soccorso tra il PSAP1, appunto la CUR 9112, e il PSAP2, quindi gli operatori proprio dediti al soccorso specifico. Oggi la trasmissione, quindi, di queste informazioni tra il PSAP1 e il PSAP2 avviene diciamo sia tramite la fonia, quindi esistono delle linee telefoniche dedicate tra le varie sale operative, ma soprattutto, proprio perché al momento stesso in cui si genera la chiamata, il sistema che disciplina proprio la CUR genera anche una scheda contatto che riporta una sintesi delle informazioni derivanti dall'intervista effettuata al cittadino. Ovviamente questo ha lo scopo di diciamo di fare in modo che il PSAP2 riduca quanto più possibile anche, diciamo, la propria intervista con l'utente. Diciamo che una delle dell'utente e chiaramente questa scheda contatto sarà poi arricchita proprio da lezioni intraprese dal PSAP2 competente. In sintesi, le informazioni che vengono portate sulla scheda contatto è il chiamante, le generalità, la localizzazione dell'evento, e l'altra informazione fondamentale la tipologia dell'evento, che è quello poi che scaturisce l'individuazione dell'ente di soccorso competente. Questa è la situazione di oggi, quindi oggi il 9112 c'è in tutte le regioni, non in tutte, c'è in parte delle regioni del nord, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. È interessata anche la regione Lazio, ma solo per il distretto telefonico 06, e parte della regione Sicilia, in particolare la parte, diciamo, orientale della Sicilia. Io però, ecco, giusto per rientrare un attimo nel tema del mio argomento, volevo mostrare un po' l'andamento degli interventi nel tempo. Qua c'è una statistica che va dal 2004 al 2018. Notiamo un picco, un incremento 2016-2017, ma proprio per quei fenomeni, per quegli eventi eccezionali che si sono verificati nel 2016, il sisma del centro Italia, e nel 2017 oltre, diciamo, gli interventi derivanti dal sisma, anche quelli dovuti all'incendio, diciamo, di bosco e serpaglie, che ha, diciamo, coinvolto l'Italia a partire da metà giugno fino a settembre dello scorso anno. Anzi, quest'anno speriamo che, insomma, il tempo sembra essere più mite, insomma, un giorno piove e l'altro è coperto, e quindi facciamo il tifo che sia un anno un attimino più tranquillo. Però, ecco, quello che volevo farvi evidenziare, perché ho estrapolato quest'altra, ho tirato fuori una statistica dove è possibile individuare la percentuale di interventi che vengono fatti congiuntamente con altri enti. Quindi notate che, ad esempio, con i carabinieri c'è una buona fetta, l'altra buona fetta è con il 118, con l'ASL, ma vi faccio proprio degli esempi banali, ma anche il classico incendio, che è uno specifico intervento tipico dei vigili del fuoco, poi in qualche modo coinvolgere anche il 118, perché può esserci la persona ferita, la persona intossicata, dove è necessario la quasi contestuale, diciamo, copresenza da parte degli altri enti, diciamo, degli altri attori diciamo, parte attiva del soccorso. Quello che è proprio in merito a questo aspetto ci siamo chiesti, no? Ma com'è possibile, anche e soprattutto alla luce del NUE 112, dove il primo ente che viene, diciamo, interessato è l'ente prevalente, no? Competente, quindi ho fatto l'esempio prima dell'incendio con feriti. Bene, in questo caso, ma proprio per come è strutturato il sistema, la fonia può essere indirizzata, inviata, dispacciata esclusivamente a un unico operatore. Non può essere, diciamo, smistata a due enti. A meno che non si faranno delle call conference, anche una delle ipotesi che abbiamo diciamo, ipotizzato. Perché è importante la telefonata, cioè che l'ente di soccorso acquisisca la telefonata? Perché proprio dalle informazioni, dall'intervista che riesce, diciamo, dalle informazioni che riesce ad acquisire dall'intervista, riesce a dare una risposta immediata in termini di uomini, in termini di mezzo. Cioè, quando i vigili del fuoco intervengono, hanno delle specialità, hanno dei mezzi specifici per quei particolari, diciamo, per quel particolare intervento. Quindi ipotizziamo l'incendio appartamento al decimo piano, è chiaro che non è sufficiente la solita APS, così si chiama, no? Il mezzo di prima partenza, ma è necessario mandare altri mezzi, tipo l'autoscala, oppure non so se c'è una fuga a gas, è necessario mandare il nucleo NBCR per verificare e mettere in sicurezza l'area interessata dallo scenario incidentale. Quindi, proprio tenendo conto di questa cosa, cioè, al di là che comunque nell'ambito del NUE 112, proprio per coinvolgere tempestivamente anche altri enti necessari, molte volte anche propedeutici per dare una risposta al cittadino, ci si è, diciamo, c'è la possibilità di inviare non la fonia ma la scheda contatto di seconda competenza oppure individuata di alta priorità, in modo tale che chi la riceve sa che deve attivarsi o contattando il cittadino o contattando l'organo di soccorso, l'ente di soccorso di prima competenza, in modo tale da acquisire quelle ulteriori informazioni per dare una risposta. Quindi ci siamo posti? Sì, ok. Allora vado veloce, io non so perché, ma qua vado sempre, va bene. Però ci siamo appunto posti il problema anche quella di soprattutto quando ci si rende conto sull'importanza che un altro ente di soccorso partecipi alla gestione di quell'evento, ci siamo dotati, ma è un'attività che nasce dal 2005, c'è stata una evoluzione abbastanza significativa anche grazie ai dispositivi, alla copertura della rete oggi disponibile sul territorio italiano, di un sistema di comunicazione secondo il modello CAP. Il modello CAP in pratica ha un'architettura di questo genere. C'è un'interfaccia un applicativo che si interfaccia con il sistema SO 115, che è il nostro applicativo di gestione degli interventi, dove vengono, diciamo, prelevate, acquisite tutta una serie di informazioni relative a uno specifico evento. Queste informazioni vengono trasferite a una piattaforma CAP posta a livello centrale nel data center, nel CED nazionale, tramite i quali appunto appunto tramite i servizi web è possibile, diciamo, fornire dei dati ad altri enti di soccorso. È un sistema, diciamo, di tipo aperto, flessibile, scalabile, e l'architettura, diciamo, è fatta in questo modo. Abbiamo un CAP generator che acquisisce appunto dall'applicativo SO115 tutta una serie di informazioni che vengono appunto distribuiti tramite il CAP router, e l'ulteriore modulo, il CAP viewer, che consente quindi al destinatario di visualizzare la messaggistica che viene inviata. Ok, vado avanti. Ovvio che per lo scambio dati è necessario fissare delle regole, perché anche per un discorso di privacy non tutte le informazioni che vengono detenute da un ente di soccorso possono essere, diciamo, divulgati. Per cui tramite appunto l'applicativo stesso è possibile individuare, diciamo, quali sono i dati che possono essere scambiati. Quindi possiamo fornire dati sulla chiamata o dati riguardanti sulla tipologia dell'intervento, e ancora dati sullo stato dell'intervento, sulle partenze, li leggete, che riguarda proprio il numero di uomini, il numero di macchine che sono state disposte per la gestione dello scenario incidentale. Non solo, consente anche l'aggiornamento dei dati su un medesimo intervento. Quello che si riesce a vedere è questo, no? Questo è ciò che vede il Centro Operativo Nazionale, che ha appunto un controllo di tutti, diciamo, gli interventi che accadono, che vengono gestiti, quindi in tempo reale, cosa molto, molto importante. E notate che proprio in base al colore a sinistra è possibile individuare la tipologia, cioè lo stato dell'arte della chiamata. Quindi il giallo indica che risulta essere già sul posto, allora quello rosso riguarda che ancora, diciamo, è ancora una chiamata, il giallo in realtà è assegnata, e quella verde invece che la squadra è sul posto. Su questo tipo di sistema cartografico, cliccando su una regione, è possibile, diciamo, focalizzare proprio sulla tipologia dell'intervento. Quelle icone mi danno già un'idea della tipologia, della macro tipologia dell'intervento. Va bene, quindi ok. Allora, quali sono i benefici della interoperabilità? Allora, innanzitutto aumenta la capacità e la velocità di risposta complessiva, perché appunto, come dicevo prima, permette al 118, alla Protezione Civile, di avere un controllo real time di quanto sta accadendo sul territorio, e consente anche quindi di capire, di comprendere anche l'entità e la gravità dell'evento, e quindi poter decidere autonomamente che tipo di risposta l'ente ricevente può offrire per la risoluzione delle problematiche, e in modo particolare riduce il rischio anche per gli operatori, perché stanno già che cosa sta accadendo sul territorio. Gli altri? Sì, ok, allora va bene. Quindi scambio dati, giusto per abbiamo È un sistema già collaudato, sia con i beni culturali, già a partire dal 2009, proprio sugli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma. Poi abbiamo con i servizi di protezione civile del Comune di Venezia e Porto Curario per le emergenze proprio di protezione civile, consorzio di bonifica, società autovie, arma dei carabinieri, va bene. Un'ultima convenzione la stiamo facendo con l'arma dei carabinieri proprio in materia degli incendi boschivi. Proprio un'ultima, e ho finito, carabinieri forestali, sì.
I piccoli fuochi.
No, in realtà diciamo che la competenza, quindi scampionati sull'analisi e verifica, ecco, per le indagini. Invece ecco, queste proprio le ultime due slide, ho quasi finito il mio intervento. Proprio grazie a questo sistema di trasmissione dati si è pensato di fornire un servizio alla cittadinanza. In realtà diciamo questo obiettivo, cioè quest'app che è stata creata, si chiama Notifier, ha come obiettivo di comunicare, ovvio è una comunicazione unilaterale, comunicare alla cittadinanza quali interventi o situazioni pericolose ci sono nell'area circostante, nel raggio di 5 km, questo diciamo, è il raggio che si è preso in considerazione, degli interventi che accadono nell'area di influenza. Qual è l'obiettivo? Quindi sempre finalizzato alla sicurezza del cittadino, perché se io so che c'è un incendio di bosco sulla via che porta ad Ostia, magari posso anche evitare di utilizzare quel percorso e di farne un altro. E l'altro, diciamo, l'altra esigenza è in pratica dovuto a che cosa? Proprio alla riduzione della congestione delle linee di emergenza, quanto già i vigili del fuoco o gli enti di soccorso sono stati già abilitati. Questo perché, proprio facendo riferimento alla scorsa estate, quando le chiamate per segnalare i principi di incendio nella provincia di Roma erano centinaia nell'arco di un'ora fino a saturare, quindi non dare risposta al cittadino poi, no? Al cittadino stesso e magari che chiamava per un'emergenza molto più grave della segnalazione dell'incendio Boscaglia. Abbiamo pensato, bene, comunichiamo al cittadino che i vigili del fuoco sono già stati allertati, quindi non intasate le linee di emergenza. È un'app che entrerà in esercizio nei prossimi giorni, prima della campagna estiva, ma avevo piacere di darvi quest'anteprima. Eccola qua, quindi ovvio le informazioni che vengono date sono proprio quelle essenziali, tipologia dell'evento. Squadre di vigili del fuoco allertate e chiamate in soccorso solo se sei in pericolo. Io ho finito, grazie. Scusa, ho rubato. No, comunque sono molto...